significato dei termini di cui parlano, degli oggetti di cui si occupano, cambia. Ad esempio, mette in evidenza, per fare appunto un esempio molto semplice, il mutamento di significato che il concetto di massa ha nel passaggio dalla teoria classica, alla fisica classica di Newton, alla teoria della relatività di Einstein, perché mentre, come sapete, mentre nella teoria di Newton massa ed energia erano concetti profondamente distinti tra di loro, la teoria della relatività ristretta di Einstein propone invece un'equiparazione dei concetti di massa ed energia che ci si avvicina alla velocità della luce. Ecco, anche il paesaggio sta subendo questa variazione di significato, e io cercherò di darvi le linee di conduzione, secondo me, di questa variazione, cercando di farlo nel modo più semplice possibile. Ho preparato un PowerPoint di cui seguirò soltanto in parte alcune slide, per il resto lo lascio a Sara, e chi poi è interessato ad approfondirlo può richiederlo. Il primo elemento del paesaggio, di riflessione sul paesaggio, ce lo danno queste figure molto note. Sono i cosiddetti margini senza gradienti di Kanizsa. Gaetano Kanizsa era uno psicologo gestaltista che studiava appunto il rapporto tra forma e percezione, come tutta la gestalt. Qui Kanizsa mette in evidenza un fatto che ciascuno di voi può constatare, cioè che noi abbiamo in queste figure delle forme che sono chiaramente percepite. Tutte nella prima figura vediamo un triangolo bianco sovrapposto a un triangolo nero e a dei dischi neri, e nella seconda un triangolo nero sovrapposto a dei dischi bianchi, ma i due triangoli che si vedono fisiologicamente, cioè che sono percepiti in modo molto chiaro da noi e in modo intersoggettivo, nello spazio fisico non esistono. Kanizsa sosteneva, si interroga su questo problema e si chiede qual è la ragione di questa percezione. In un primo momento la sua risposta è, diciamo, abbastanza riduttiva, cioè dice: noi vediamo questo triangolo perché se non lo vedessimo la descrizione della figura sarebbe molto complicata. Dovremmo dire: vedo dei dischi neri interrotti, non si capisce perché, vedo degli angoli disposti in un modo molto tipico, mentre invece se io vedo il triangolo bianco la descrizione diventa molto più semplice: vedo un triangolo bianco sovrapposto a dei dischi neri e a un triangolo nero. Quindi la sua prima risposta era l'idea di una semplificazione della percezione della rappresentazione della figura. Però dal momento che Kanizsa era uno psicologo rigoroso, sperimentale, qui avete altre, trova subito un controesempio. Il controesempio è questo: questa figura senza che non esiste neanche essa, la vediamo ugualmente, ma non è che la vediamo perché il vederla ci semplifica la descrizione. Non sapremo come descriverla questa figura, non sapremo neanche nominarla, non sappiamo neanche cos'è, e ciò nonostante la vediamo lo stesso. Quindi la spiegazione che faceva leva sulla regolarità delle figure e sulla semplificazione che si otteneva vedendo appunto forme non esistenti non regge. Allora, quello che noi dobbiamo dire sulla scorta di queste figure di Kanizsa sono due aspetti fondamentali. Il primo è questo: esiste una differenza che queste figure evidenziano tra spazio fisico, cioè ciò che fisicamente esiste nella realtà esterna, e spazio percettivo. Cioè, la prima cosa che queste figure mettono in evidenza è che noi non percepiamo ciò che c'è, o in questo caso, per dire al contrario, percepiamo ciò che non c'è, e quindi lo spazio percettivo non coincide con lo spazio fisico, il che significa che noi non vediamo necessariamente ciò che effettivamente è presente nello spazio fisico. E questa è la risposta che dava Kamsa, alla quale però oggi va aggiunta una, e viene aggiunta di fatto, una sottolineatura ulteriore. E cioè, guardate questa cosa, se io elimino un disco o lo sposto leggermente a destra o a sinistra, chiaramente l'immagine del triangolo scompare. E allora che cosa ci dice questo fatto? Ci dice una questione molto importante, e cioè il fatto che questa forma, la forma del triangolo, è il risultato del modo in cui sono disposte gli elementi figurativi qui presenti, cioè è il risultato di relazioni, perché il modo in cui sono disposti questi elementi, appunto, è un modo di metterli in relazione tra di loro. E allora che cosa ci dice, è di molto importante perché è sottolineato da tutti gli sviluppi della scienza moderna, questa, contemporanea a questa figura, ci dice che la forma, ciò che chiamiamo forma, il triangolo in questo caso, dipende dalle relazioni in cui viene inserita. Cioè non è la forma, cioè non esistono oggetti con la loro forma che entrano in relazione tra di loro, ma piuttosto sono le relazioni a creare la forma. Cioè quello che la fisica contemporanea, le scienze contemporanee ci dicono e che queste figure confermano è che all'ontologia delle proprietà, ontologia delle proprietà significa che noi parlavamo di oggetti, di enti, di cose con la loro forma e quindi con proprietà specifiche che poi diciamo, mettevamo in relazione tra di loro, subentra una ontologia delle relazioni. Qui noi vediamo chiaramente che la forma dipende dalle relazioni tra gli elementi e le relazioni tra gli elementi si chiamano tecnicamente struttura. Una struttura è un insieme non vuoto su cui sono definite delle relazioni oppure delle operazioni. Quindi le figure di Kanitsa ci dicono una prima cosa molto importante, che non è per interpretare il rapporto tra spazio fisico e spazio percettivo, non è sul concetto di forma che dobbiamo far leva, ma sul concetto di struttura. Struttura come relazioni tra gli elementi. Quindi non dobbiamo andare a cercare le forme, ma dobbiamo andare a cercare le strutture, cioè le relazioni. Questa idea era già stata alla base implicitamente di una grande rivoluzione rappresentativa operata da questo signore. Questo signore inglese, che si chiama Henry Beck, è colui che ha inventato il modo di rappresentare le linee delle metropolitane. La sua scoperta è basata proprio sul fatto che vi dicevo, cioè che se noi vogliamo avere delle rappresentazioni efficaci di sistemi complessi come, come le linee della metropolitana di una grande città come Londra, non è sul concetto di forma che dobbiamo far leva, ma è sul concetto di struttura. E questo lo vediamo in maniera molto diretta dal fatto che prima di lui le mappe della metropolitana cercavano di rispettare la forma topologica. Come vedete, cercavano di rispettare le curve dei percorsi, cercavano di in qualche modo rispettare le distanze effettive mappandole e quindi mettendole in scala tra le varie stazioni, e cercavano in qualche modo di dare una rappresentazione della metropolitana che rappresentasse la sua forma come sistema complessivo. Il risultato è che la gente non si orientava e prendeva pochissimo la metropolitana, perché non riusciva a capire che tragitto fare effettivamente per spostarsi da un punto all'altro. Beck propone una rivoluzione molto drastica, che per noi tale non è perché siamo abituati. Queste erano appunto tutte le rappresentazioni, questa è un'altra rappresentazione della mappa della metropolitana. Che è questa? Come vedete, qui che cosa viene messo in evidenza? Non più la forma dei tragitti, dei percorsi, ma le relazioni tra le diverse linee. Beck dice, a un utente della metropolitana che cosa interessa? Interessa sapere se si deve spostare da un punto all'altro, se deve cambiare, dove deve cambiare, quanti cambi deve fare e via dicendo. Per cui quello che gli interessa non è la riproduzione fedele del percorso di una singola linea. Quello che gli interessa sono le relazioni tra le diverse linee e i modi in cui queste relazioni devono essere correttamente interpretate. E qui, come vedete, l'attenzione è proprio puntata sui nodi e sulle relazioni. Vedete chiaramente quali sono i nodi, cioè le stazioni in cui passano più linee ferroviarie, più linee della metropolitana, e come si fa a cambiare e via dicendo. E un'altra caratteristica, è inutile che in questo tipo di rappresentazione io rispetti le distanze tra le stazioni. Ma a un utente del metropolitano non interessa minimamente sapere che da qui a qui la distanza è tale. Il risultato era che ovviamente nel centro le distanze erano minori, quindi la rappresentazione, come avete visto prima, si addensava, mentre invece in periferia le distanze erano maggiori e quindi il diagramma veniva semplificato. Qui la scelta che viene fatta da Beck è quella di rappresentare, come vedete, linee più possibili rettilinee, che non rispettano quindi i percorsi, come ho detto, le loro intersezioni, e di usare soltanto angoli di 45-90 gradi, in modo che l'utente abbia una rappresentazione diretta, ripeto, delle scelte che deve fare e del modo in cui si deve muovere all'interno di questo sistema. Ecco, quindi anche qui il concetto privilegiato non è più quello di forma delle linee, ma è quello di relazione tra le linee. E quindi questa è una rappresentazione strutturale della metropolitana, del sistema della metropolitana, basata sulle relazioni e quindi sulle strutture. Tenete presente che, per sottolineare la portata rivoluzionaria di questa scelta, che quando Beck, che era un dipendente della metropolitana di Londra, propose questa mappa, venne immediatamente scartata, considerandola una cosa che appunto non rispettava i canoni di fedeltà a cui ci si doveva, secondo i dirigenti, attenere. Soltanto il ripetuto insuccesso delle mappe precedenti li indusse a tentare di proporre agli utenti questo tipo di mappa, che venne invece immediatamente, incontrò subito un grande gradimento da parte degli utenti, e come sappiamo da quel momento in poi le mappe proposte, questa è l'ultima, seguono appunto i criteri e le scelte operate da Beck. Quindi noi dobbiamo cominciare ad abituarci al fatto che gli oggetti e le loro forme contano soprattutto per il sistema di relazioni che riescono ad attivare. Io non so quanti di voi guardino un Gran Premio alla televisione. Quelli che guardano un Gran Premio si troveranno di fronte a una situazione di questo genere. Il pilota che guida la macchina, è successo nel penultimo Gran Premio a Leclerc, che guidando la macchina dice, oh signore, che cosa sta succedendo? Lui non si rende conto di che cosa sta succedendo. Chi gli dice che quello che sta succedendo? Glielo dice il box. Perché? Perché la macchina è collegata attraverso un sistema di sensori molto diffusi al box. Il box, attraverso questi sensori, è in grado di rilevare molto meglio del pilota la situazione effettiva dell'oggetto macchina, non solo, ma anche in grado di mandare eventualmente sotto forma di attuazioni, di segnali di attuazione, dei feedback, delle risposte che possono cercare di riequilibrare il malfunzionamento della macchina. Questo che cosa ci dice? Ci dice che l'oggetto macchina che noi vediamo è in realtà soltanto la parte emergente, superficiale e meno significativa di un iceberg che è fatto di sensori, centinaia di sensori e di sistemi di attuazione, che sono il sistema di relazione con cui la macchina è collegata a un altro sistema che la guida e la controlla, e cioè il box. Quindi noi vediamo un oggetto, la macchina che corre guidata dal pilota, ma questo oggetto è in realtà un sistema di relazione, sempre più un sistema di relazione, e funziona e viene guidata come sistema di relazione. Quindi, in base a tutti a questi esempi, possiamo operare una prima conclusione. La prima conclusione è che centrale nel concetto di paesaggio non è più il concetto di forma, ma il concetto di struttura, cioè di relazione, di insieme di relazione. E questo per quanto riguarda, diciamo, la realtà esterna del paesaggio. Ma abbiamo detto che il paesaggio è uno spazio intermedio tra realtà fisica e osservatore, cioè quindi universo interiore. Che cosa succede dal lato osservatore? Che cosa ci dice la scienza per quanto riguarda quello che succede lato osservatore? Se il paesaggio è uno spazio intermedio, è significativo il modo in cui cambia il concetto di realtà esterna, ma è significativo anche il modo in cui cambia il concetto di osservatore del suo sistema interiore. Nel concetto di paesaggio e nel modo di fruirlo c'era una tradizionale equiparazione tra la forma del paesaggio e l'idea che questa forma venisse dall'uomo recepita e percepita attraverso la percezione visiva, attraverso la visione. La visione tradizionalmente è stata considerata il tramite tra l'universo interiore, il sistema percettivo dell'osservatore e la realtà esterna. E noi siamo abituati a considerare il paesaggio come panorama, come vista, come qualcosa che vediamo e che procura alla nostra vista un certo tipo di reazione estetica e un certo tipo di godimento. E questa è la, diciamo, rappresentazione tradizionale che abbiamo avuto fino a non molto tempo fa. Fino a quanto tempo fa? Fino al momento in cui le neuroscienze hanno cominciato a studiare il cervello in azione, cosa che è avvenuta negli ultimi decenni in seguito alle possibilità che la tecnologia ha messo a disposizione di studiare il cervello non più anatomicamente, quindi quando era morto e non funzionante, ma fisiologicamente mentre è in azione. E che cosa si è visto fisiologicamente? Cioè, quali sono le conclusioni che ormai trovate in qualunque libro di neuroscienza? Che non è la percezione visiva a guidare il cervello nel suo rapporto con la realtà esterna, ma il movimento e in particolare l'azione. Che differenza c'è tra movimento ed azione? L'azione è sempre un movimento finalizzato, cioè un movimento diretto ad uno scopo. Quello che le neuroscienze ci dicono oggi è che il cervello viene guidato soprattutto da esigenze di azione, quindi di movimento diretto ad uno scopo, e che la visione è dipendente dalla relazione primaria che il cervello ha con l'azione. Intanto cerchiamo di capire come si è arrivati a questo risultato. Trovate una slide più avanti che vi fa vedere due tecniche di salto in alto. Sapete che tradizionalmente il salto in alto veniva fatto con lo scavalcamento ventrale, cioè L'atleta continuava a guardare fino all'ultimo l'asticella da superare e poi la scavalcava con il ventre. Un innovatore del salto in alto ha provato a fare una cosa apparentemente senza senso, e cioè il marketing e tutte le teorie degli scopi ci dicono che tu devi guardare, per ottenere un risultato, devi guardare fino all'ultimo il target, cioè l'obiettivo da raggiungere e da superare. E questo saltatore che cosa comincia a fare invece? Fa la sua rincorsa verso l'asticella e poi, giunto in prossimità dell'asticella, anziché continuare a guardarla e scavalcarla dorsalmente, le volta le spalle e la scavalca con il dorso, con la schiena. Ovviamente i movimenti, i due movimenti di scavalcamento dell'asticella sono profondamente diversi. Le masse muscolari impiegate sono completamente differenti, come è facile capire, nello scavalcamento ventrale e nello scavalcamento dorsale. Ma osservando il cervello in azione si è vista una cosa che inizialmente era del tutto inattesa, cioè che le aree del cervello che rispondevano a questi due movimenti erano esattamente le stesse. E il fatto che fossero esattamente le stesse ci dice, poi la cosa è stata confermata attraverso l'osservazione di altri tipi di movimenti, che per il cervello non è essenziale il movimento effettuato e la massa, e le masse muscolari che vengono coinvolte ai fini dell'attivazione appunto delle aree cerebrali, ma è fondamentale il tipo di scopo da raggiungere, di finalità e di scopo da raggiungere. E anche questa è una cosa inattesa. Se pensate che il nostro cervello è il prodotto dell'evoluzione naturale darwiniana, tutti ci hanno insegnato, e questo non è stato ancora smentito, che l'evoluzione naturale, secondo Darwin, non è casuale, le variazioni sono casuali, non sono guidate da uno scopo. Eppure il prodotto più raffinato dell'evoluzione naturale, e cioè il cervello, funziona rispondendo a scopi, a finalità, il che significa rispondendo a progetti. Cioè il cervello, prima di effettuare un'azione, la progetta. E questa azione progettata determina il tipo di risposta che il cervello fornisce e il tipo di masse corporee che vengono coinvolte. Voi mi potrete dire, beh, ma non tutto nei nostri movimenti è progetto. Sappiamo benissimo che esistono movimenti automatici, le cosiddette reazioni balistiche, quelle che facciamo senza pensarci in maniera immediata. Se vediamo un animale feroce scappiamo. So che ci sono appassionati di tennis in questa sala, perché ne abbiamo discusso. Guardando una partita di tennis capita di sentire il commentatore che dice, non Federer perché non sbaglia mai, ma Djokovic ha sbagliato perché ci ha pensato troppo. Perché anziché colpire di istinto, in maniera automatica, con una reazione balistica, è stato a pensare al colpo da effettuare. Quella frazione di secondo dedicata al pensiero gli ha fatto passare l'attimo fuggente in cui doveva, il momento opportuno, il migliore in cui doveva colpire la palla, e ha determinato l'errore. Allora, ci sono delle azioni, e tutti lo sappiamo, quando è che, adesso senza andare a scomodare Djokovic, quando è che uno può dire che ha imparato a guidare un'autovettura? Non certo quando pensa a quello che deve fare. Se uno, quando si mette al volante, dice, ecco, adesso devo schiacciare la frizione, girare la levetta, mettere la prima, staccare piano piano la frizione e via dicendo, vuol dire che è ancora nelle fasi iniziali e non ha ancora imparato a guidare. Il buon autista è colui che fa questi movimenti in maniera del tutto automatica. Ma attenzione, questi automatismi che quindi sono al di fuori della progettualità di cui abbiamo parlato prima, sono il sedimento nelle nostre attività corporee e cerebrali di movimenti appresi e, come si dice tecnicamente, introiettati, cioè che possono essere, proprio perché introiettati, riprodotti senza più bisogno di pensarci, ma inizialmente erano anch'essi frutto di un progetto, magari in tempi molto lontani, ma il nostro cervello è una sorta di iceberg fatto di movimenti che sono stati introiettati, che vengono riprodotti per questo in forma automatica, e il bravo tennista è colui che impara ad eseguire, che ha un archivio di questi movimenti automatici molto ricco, molto ricco, che gli permette di affrontare le diverse situazioni, e poi però ha anche la capacità di affrontare i cosiddetti breakdown, e cioè gli imprevisti. Avete visto quando il tennista bravo, Federer in questo caso, si inventa dei colpi tipo la racchetta in mezzo alle... Quello chiaramente non è un movimento programmato, è un movimento creativo che il tennista esegue per rispondere a una situazione imprevista o di difficoltà, e che quindi dà luogo poi a un nuovo sistema di progettazione. Una volta che l'ha fatto una volta, magari per caso, e che gli è riuscito, poi lo riproduce in allenamento finché non riesce ad automatizzare anche questi nuovi discorsi. Allora, questo è il problema. Mi potreste dire: che cosa c'entra? In che modo possiamo dire che la percezione visiva è subordinata a questi scopi? Ve lo posso spiegare attraverso un esempio molto bello di un matematico inglese che si chiama Hamilton, che alla fine dell'Ottocento andò a caccia, guidato da una guida, chiaramente, caccia grossa, guidato da una guida, e la guida gli raccomandava inizialmente: ecco, mi raccomando, stia dietro di me e stia attento a quando io le do il segnale il leone, perché vuol dire che il leone è vicino e che quindi dobbiamo stare allerta. Allora si inoltrano all'interno del loro percorso, e a un certo punto la guida dice: ecco il leone. Questo scienziato si guarda in giro, per quanto guardasse non vedeva assolutamente nessuna traccia del leone, e allora chiede alla guida: ma dov'è questo leone? E la guida dice: guardi verso l'alto. E la cosa chiaramente lo scombussola ancora di più. L'idea che un leone potesse trovarsi in alto chiaramente lo sconcertavano un poco. E la guida gli chiede: che cosa vede? Vedo un volo di condor che stanno si stanno muovendo in circolo. Che cosa le fa pensare quella situazione? I condor, come sapete, sono animali che si nutrono di carogne, che in basso, rispetto al punto attorno al quale si muove, ci sia una carogna. E che cosa le fa pensare il fatto che i condor, nonostante siano affamati, non si lancino verso la carogna? Vede? Il leone è ancora lì. E i condor non si muovono. Proprio per questo. E allora, che cosa ha di significativo questo esempio? Ci dice che in realtà noi pensiamo di vedere con gli occhi, ma vediamo molto, e potremmo dire molto di più, con gli occhi della mente. Questo è un esempio tipico: il leone non era visto con gli occhi, era visto attraverso un ragionamento fatto dalla mente, che però equivaleva per la guida alla visione diretta del leone. E questo allora che cosa ci dice? Che qui il filtro costituito dal ragionamento è evidente perché era insolito. Ma pensate a tutti quei filtri che noi abbiamo già incorporato, esattamente come i movimenti di cui parlavo prima, e che quindi replichiamo automaticamente, è i ragionamenti che facciamo e che guidano la nostra visione senza che noi ce ne accorgiamo. Questo significa che la nostra visione è molto più il prodotto della mente, del lavoro del cervello, che non il prodotto diretto della percezione visiva. E la percezione visiva, da questo punto di vista, appare, appunto, come dicevo, tributaria dello scopo che io voglio raggiungere. Nel caso del matematico di cui abbiamo parlato, era quello di cacciare il leone, quindi per prima cosa di individuarlo, ma la percezione visiva, come abbiamo visto, è guidata da un ragionamento che era orientato e diretto a questo scopo. Quindi, diciamo, il primo problema che noi dobbiamo operare è questo, lo spostamento dal concetto di forma al concetto di struttura per quanto riguarda la realtà esterna, e per quanto riguarda l'osservatore, lo spostamento dalla centralità della percezione visiva alla centralità dell'azione e quindi del progetto come azione diretta ad uno scopo. L'altro concetto che viene messo molto in evidenza, su cui trovate citazioni diverse, anche letterarie, in particolare un bellissimo libro del poeta simbolista russo Andrei Bieli, che si intitola Kotik Lietaev, che è un libro che racconta di come un bambino comincia a orientarsi nel mondo attraverso la progressiva acquisizione delle parole e del linguaggio. Questi libri e tanti altri, quelli ad esempio di un altro scrittore italiano come Zanzotto che viene citato, ci dicono un'altra cosa significativa, che il paesaggio è una lingua madre. C'è un bel libro di Cepollaro e di Ugo Morelli che lavora alla scuola del paesaggio della provincia di Trento, che è intitolato proprio Paesaggio Lingua Madre, che dice questo: osservate un bambino mentre comincia a muoversi nel suo ambiente. Qual è il suo primo problema, la prima cosa che impara a fare? Impara a orientarsi. E per orientarsi comincia a testare il paesaggio. Quindi l'acquisizione della capacità di orientamento nel paesaggio, nello spazio in cui il bambino vive e opera, è parallela all'acquisizione del linguaggio delle parole. E per il bambino il paesaggio è una lingua madre che gli insegna a non essere spaesato, a non sentirsi estraneo rispetto allo spazio in cui si muove. Quindi è una lingua madre, che ne favorisce l'identificazione. E quindi la conquista del paesaggio e la conquista del linguaggio scorrono parallelamente, e tra il paesaggio e il linguaggio ci sono similarità significative che potremmo facilmente mettere in evidenza. Che cos'è il paesaggio? Uno spazio fisico? No, è uno spazio fisico che noi diciamo riempiamo di simboli, di significati, e i simboli e i significati sono oggetti linguistici, cioè il paesaggio è lo spazio fisico filtrato attraverso il linguaggio e i suoi valori simbolici e significativi. E quindi da questo punto di vista non è strano che ci sia un parallelismo tra l'acquisizione del linguaggio e l'acquisizione del paesaggio. Quindi paesaggio lingua madre, che per il bambino è fondamentale, tant'è vero che in molte scuole primarie italiane, penso anche in Svizzera, non lo so, ma viene sperimentato come proprio nuovo stile di insegnamento il movimento nello spazio, la capacità, la conquista proprio nei bambini molto piccoli, quelli della scuola dell'infanzia, la conquista della capacità di muoversi nello spazio, e l'elaborazione delle prime capacità di progettarli questi movimenti anziché esercitarli in forma causale, casuale, scusate. E quindi anche questo è un aspetto importante. Il terzo aspetto fondamentale, che richiama il titolo Specchio delle mie brame. La fisica moderna mette in evidenza, la meccanica quantistica in particolare, un fatto ben preciso, che c'è una sorta di rispecchiamento tra il cervello e il suo ambiente. Questo era un elemento che era già stato messo in evidenza dalle teorie biologiche di due biologi in particolare, Maturana e Varela, che hanno creato la cosiddetta teoria dei sistemi autopoietici. In breve, che cos'è? Trovate anche qui le slide che spiegano. Che cos'è questa teoria? Che cosa ci dice questa teoria? Ci dice che un sistema vivente, quindi un organismo, è un sistema che ha una capacità unica nel panorama dell'evoluzione naturale, e cioè è un sistema aperto. Aperto vuol dire che scambia materia, energia e informazione con l'ambiente esterno, ovviamente, perché senza questo scambio l'organismo non potrebbe crescere e vivere, ma questo scambio con l'ambiente esterno non ne compromette la struttura e l'organizzazione interna, ma gli permette anzi di svilupparla, di farla crescere, di potenziarla. E com'è possibile questo? Vuol dire che dall'ambiente esterno l'organismo non recepisce qualunque materia, qualunque energia, qualunque informazione, perché altrimenti recepirebbe anche quelle destabilizzanti, come ad esempio i virus, ma recepisce, o tende a recepire quando è sano, soltanto quegli elementi materiali o energetici o di informazioni che sono compatibili con la crescita della sua organizzazione interna. E come si fa ad assicurare questa compatibilità? La si assicura attraverso una capacità selettiva, attraverso il sistema immunitario, ad esempio le cui modalità di funzionamento sono state scoperte da Edelman, che per questo ha avuto il premio Nobel per la biologia e medicina. Il nostro corpo sa riconoscere in ciò che gli proviene dall'ambiente esterno ciò che è funzionale alla sua crescita e al suo arricchimento, e ciò che invece lo comprometterebbe. E questo che cosa significa? Significa che il corpo, il sistema vivente, ha una capacità selettiva che si manifesta attraverso quella che Maturana e Varela chiamano la chiusura operazionale. Quindi i sistemi autopoietici sono sistemi aperti, cioè che scambiano energia, materia, informazione con il sistema vivente, ma che hanno una chiusura operazionale. Che cosa significa? Che sono capaci di selezionare all'interno di questa offerta di materia, energia e informazione ciò che è funzionale alla loro crescita e ciò che non lo è, e sono capaci di attrarre ciò che è funzionale, che funzionano bene, e di respingere ciò che non lo è. Allora, pensate a una cosa, proiettiamo questa situazione nel tempo lungo. L'organismo seleziona nell'ambiente, nel suo ambiente, ciò che è più funzionale alla sua sopravvivenza, e questo va avanti per decenni, cent'anni, mille anni. Dal punto di vista della selezione naturale, che cosa succede? Succede che nell'ambiente vengono selezionati di preferenza, e quindi incrementati, le cose, gli aspetti che sono funzionali alla sopravvivenza dell'organismo. E portato nel tempo lungo, questo che cosa significa? Significa che alla fine di un ciclo molto lungo, l'organismo vivente e l'ambiente in cui vive finiranno con l'assomigliarsi sempre di più. Se l'organismo vivente seleziona nell'ambiente di preferenza, e quindi incrementa la produzione degli aspetti che sono funzionali alla propria sopravvivenza, è evidente che alla fine organismo vivente e ambiente finiranno con l'assomigliarsi sempre di più. Comincia ad emergere l'idea che l'organismo, cioè il paesaggio e l'ambiente siano specchio delle esigenze dell'organismo vivente, che quindi l'ambiente di riferimento rispecchi le esigenze e i funzionamenti del cervello. Se ci pensate, questa cosa non è così strana dopo che ci è stata proposta, perché noi non possiamo pensare che l'ambiente di riferimento di un pipistrello, che come sapete cerca rispetto ai nostri segnali, invece percepisce gli ultrasuoni, sia lo stesso del nostro ambiente. O non possiamo pensare che il nostro animale domestico, cane o gatto che sia, veda l'ambiente nello stesso modo in cui lo vediamo noi. È chiaro che il concetto di ambiente non è un concetto assoluto, ma è un concetto relativo al modo in cui viene visto il paesaggio e l'ambiente dall'organismo e, in virtù di quello che abbiamo appena finito di dire, relativo alle esigenze che ha, alla progettualità che esprime, agli scopi che deve raggiungere. E quindi non c'è un ambiente, non c'è un paesaggio, ma ce ne sono tanti a seconda del tipo di organismo vivente che stabilisce una relazione con questi ambienti. Per cui il concetto di paesaggio non è un concetto univoco, non è un concetto omogeneo, è un concetto eterogeneo che dipende dal tipo di relazione che lo spazio fisico ha con l'organismo vivente e dal tipo di risposta che l'organismo vivente è in grado di fornire. Questa, che era una scoperta interessante della biologia degli ultimi anni, è stata confermata dalla fisica. Oggi, se voi, ci sono i cosiddetti modelli quantistici del cervello, molto in voga, che si basano su un fatto fondamentale, cioè sull'idea che il cervello costituisca, se io non posso trattare il cervello e quindi l'organismo vivente come un sistema totalmente aperto, ma debbo pensare questa apertura in relazione con l'ambiente e in relazione alla capacità selettiva del sistema vivente medesimo, questo significa, dicono i fisici, che non posso pensare il cervello e l'ambiente separatamente, ma devo pensare il cervello nella sua relazione con l'ambiente e quindi devo considerare in qualche modo, come dicevano appunto Maturana e Valeria, il cervello e l'ambiente una sorta di rispecchiamento del modo di operare del cervello. Che cosa significa questo? Significa che dal punto di vista della materia, informazione ed energia, ciò che per l'ambiente è out, cioè ciò che l'ambiente per il cervello che l'assorbe, è in, è un materiale in ingresso. E viceversa, ciò che il corpo espelle, non considerandolo funzionale alla sua crescita, e quindi ciò che per il corpo è out, il materiale di scarto, tutto ciò che noi produciamo e poi scartiamo, per l'ambiente è materiale di ingresso. Pensate alle dimensioni che acquisisce il problema delle scorie naturali o più semplicemente dei rifiuti. Quelli sono un out per noi umanità, ma un in per l'ambiente. E chiaramente per noi il fatto di liberarcene può essere comodo, ma per l'ambiente il fatto di inglobarlo è un problema che noi non possiamo, abbiamo finito per troppo tempo sottovalutato e oggi non possiamo più sottovalutare. E che cosa significa non sottovalutarlo? Significa che noi dobbiamo considerare che tutto ciò che noi scartiamo o espelliamo diventa in materiale di ingresso per l'ambiente e non è detto che faccia bene all'ambiente. E quindi questo significa che io devo considerare non il cervello, ancora una volta vedete le relazioni, non il cervello e l'ambiente separatamente, ma devo considerare il cervello in uno stato di profonda simbiosi con il paesaggio, con l'ambiente, e in questa simbiosi, ripeto, ciò che per il cervello, per il corpo è in per l'ambiente è out e viceversa. Come faccio a rendere questa relazione? Come faccio a invertire le modalità di ingresso e di uscita? Attraverso il tempo. Questi modelli quantistici del cervello propongono un sistema di relazione cervello-ambiente a tempo rovesciato, come si dice, per cui la trasformazione dell'in in out e viceversa viene espressa nel rapporto tra il cervello e l'ambiente attraverso il rovesciamento della freccia del tempo. E quindi io ho, da questo punto di vista, un altro aspetto importante che segna le teorie attuali del cervello, e cioè il fatto che il paesaggio non può essere più concepito solo come uno spazio indipendentemente dal tempo. Già della teoria della relatività ristretta ci dice che il tempo è la parte coordinata dello spazio, il tempo quasi dimensionale di Minkowski, su cui Einstein ha fondato la sua teoria della relatività ristretta. Ma qui lo vedo il fatto che per esprimere la relazione tra cervello e ambiente in questo gioco in e out, io devo introdurre la variabile tempo e devo in qualche modo rovesciarla, il rapporto tra il cervello e l'ambiente. Anche questo è un elemento estremamente significativo che cambia in maniera radicale il concetto di paesaggio così come eravamo abituati a pensarlo. Ultima, ma non, è l'incursione della medicina. Un bellissimo libro di Canguilhem è uno storico della scienza francese che si è dedicato soprattutto alla storia della medicina, che si intitola Il normale e il patologico. Il normale del patologico esprime un concetto che questo libro è del 64, nelle ultime acquisizioni, ma i primi saggi che lo compongono sono stati scritti da Canguilhem nel 49. Dice delle cose estremamente significative, quali? Che la salute non è uno stato di equilibrio o squilibrio del nostro corpo, ma uno stato di equilibrio o squilibrio del rapporto, della relazione tra il nostro corpo e l'ambiente. Canguilhem comincia a dire che ad ammalarsi non è mai il corpo in quanto tale, ma il corpo nella sua relazione con l'ambiente. Una relazione disfunzionale con l'ambiente provoca una malattia, una relazione equilibrata con l'ambiente provoca uno stato di salute. Perché non ce ne accorgiamo? Dice Canguilhem, qui riprende alcune finissime notazioni di La Riche, che era un patologo francese degli anni 30, che dice una cosa fondamentale. Voi tutti pensate di conoscere, noi pensiamo di conoscere il nostro corpo, ma se io vi chiedo dov'è la cistifellea, che funzione esplica, qual è il suo rapporto con gli altri organi corporei? Le persone che sanno rispondere a queste domande sono una minoranza. Chi sa rispondere certamente a questa domanda? Siamo di tutti sparando la malattia del cistifellea, che ha avuto ad esempio il calcolo del fegato. E che quindi, da questo punto di vista, sa benissimo che cos'è la cistifellea, che cosa serve, perché si formano i calcoli e via dicendo. E allora una prima osservazione che fa Canguilhem, che è molto interessante, è questa. Noi prendiamo conoscenza del nostro corpo non nello stato di salute, ma nello stato di malattia. E ci accorgiamo del nostro corpo, di averlo trattato male, magari, proprio in queste situazioni di malattia. E questa è una prima osservazione. La seconda osservazione, che è stata di recente riformulata da Taleb in un suo libro dedicato all'antifragilità, è questa. È sbagliato pensare che la guarigione sia un processo di ricostituzione dell'equilibrio precedente alla malattia. Non c'è un equilibrio che si ripete sempre uguale. In realtà la guarigione è la capacità da parte del corpo di costruire al proprio interno un nuovo equilibrio diverso da quello antecedente alla malattia e magari, perché no, anche più funzionale. Però la capacità di trovare e di realizzare questo equilibrio dipende dalla nostra capacità di attivare le energie latenti che ci sono nel nostro corpo. Guardate, questo è un concetto magari che può sembrare vicino allo sciamano, ma studi scientifici sempre più importanti, come quelli fatti dal patologo dell'Università di Torino, che si chiama Benedetti, che ha scritto un libro molto importante, molto citato anche dai suoi colleghi, che si intitola La speranza è un farmaco. Sono basati sugli studi molto accurati, scientificamente rigorosissimi, dell'effetto placebo e dell'effetto nocebo. L'effetto placebo, come sapete, è l'effetto di somministrazione a un gruppo di pazienti. Gli esperimenti in medicina si fanno a doppio cieco. Vuol dire che se io voglio testare la validità di un farmaco, devo sottoporre un campione alla somministrazione, che non lo sa, alla somministrazione di quel farmaco, e un altro campione che non lo sa neanche alla somministrazione di un placebo, che può essere zucchero, acqua, una sostanza che nulla ha a che fare con i farmaci, e poi vedere attraverso il confronto sperimentale degli effetti se il farmaco è più efficace o no del placebo. Se il farmaco è più efficace del placebo, chiaramente merita di essere testato e commercializzato, altrimenti ovviamente no. Ma che cosa succede in questi test sempre più spesso? Che la maggior parte dei farmaci non riescono a superare il test dell'effetto placebo. Ma succede una cosa molto strana, che prima di sottoporre i gruppi di pazienti alla prova, devo fargli quello che si chiama il consenso informato. Quindi gli devo dire tutto quello che il farmaco, tutti gli effetti che il farmaco potrebbe avere, compresi gli effetti collaterali, cioè quelli negativi. Ora, se leggete il libro di Benedetti, ci sono delle cose estremamente significative e interessanti, e cioè questo, che le persone che non sanno se hanno avuto il farmaco o il placebo, le persone a cui è stato somministrato il placebo accusano gli effetti collaterali del farmaco che non hanno preso, proprio perché il medico glieli ha elencati, e le persone che hanno preso il placebo sentono dei benefici estremamente marcati, determinati da una pillola di zucchero, cioè da un farmaco che non hanno preso, o viceversa. Qual è la conclusione che fa Benedetti? Perché ho introdotto questo aspetto? Perché Benedetti dice: noi umani abbiamo per troppo tempo sottovalutato l'importanza e il peso delle illusioni, e abbiamo equiparato le illusioni alle false credenze e quindi agli errori. E siamo abituati a sentirci dire: ma cosa stai a perdere tempo con quelle cose? Quelle sono illusioni. E quindi vada al sodo, vada al confetto, vada alla realtà. Ora, l'equiparazione delle illusioni a un errore sono smentite dalle figure che vi ho proposto all'inizio. Il triangolo di Kalinza che vediamo è un'illusione. Non c'è, fisicamente non c'è. Ma possiamo equipararlo a un errore, a una percezione falsa? Vogliamo avere un'ulteriore prova? Chi ha letto Shakespeare, Otello, sa benissimo che la proposizione Otello credeva falsamente, falsa credenza, che Desdemona lo tradisse è vera. Otello lo credeva falsamente perché Desdemona non lo tradiva. Ma se io sostituisco, come mi si invita a fare attraverso l'equiparazione tra illusione e falsa credenza, a questa proposizione, la proposizione Otello si illudeva che Desdemona la tradisse, posso dire che è vera? Certamente no, perché Otello si illudeva che la moglie lo tradisse, significa che Otello lo desiderava. Illudersi comporta sempre una componente di desiderio. E sarebbe strano che Otello desiderasse che la moglie lo tradisse e poi l'avesse uccisa per il fatto che lo aveva effettivamente fatto. Quindi, dal punto di vista logico, non soltanto dal punto di vista visivo, le illusioni non possono essere equiparate alle false credenze. E dal punto di vista logico e dal punto di vista visivo, le illusioni nutrono, arricchiscono, magari in qualche caso distorcono anche la nostra percezione. Guardate questa figura che si ricollega alla citazione di Leopardi che è stata fatta da Sara all'inizio. Qui vedete tutte le cose che ci sono, ecco. Questo è un puro gioco fisico di rami, ma quanti di noi si inibiscono dal fatto di vedere due volti sullo sfondo di questo puro gioco fisico di rami? E se io spingo il gioco in maniera meno casuale e più costruita e propongo una figura chiaramente costruita come questa, no? Pensate, non è una figura molto complicata, non è una figura molto complessa, pensate a quanti tipi di interpretazione e di visione si presta questa figura per il solo fatto di propormi contemporaneamente una compresenza che percettivamente non può esserci tra visione frontale e visione di profilo. Allora, questo che cosa significa? Significa che in realtà, ecco, questa figura che cosa mi dice? Mi dice che questa è una classica figura che ha in sé molteplici possibilità di lettura. Quando io privilegio una di queste letture, ad esempio la visione di profilo, che cosa succede? Succede quello che la meccanica quantistica e non la fisica classica descrivono benissimo, cioè uno spettro di opportunità si contraggono, abbiamo il processo che in meccanica quantistica si chiama di collasso della funzione d'onda, per cui prima eravamo di fronte a tanti possibili soluzioni, ciascuna con la loro probabilità, in 5 minuti, se Sara mi concede, vi racconto un giochetto. Colui che ha scoperto lo strumento matematico di descrizione degli stati quantistici si chiamava Erwin Schrödinger. Era un fisico austriaco che ha avuto ovviamente il premio Nobel per questo. E Schrödinger si rende conto benissimo di una cosa, che la sua equazione d'onda, cioè lo strumento matematico di cui si serve la meccanica quantistica, non descrive stati reali, ma descrive stati possibili, ciascuno con la sua probabilità di realizzazione. Quindi, primo elemento importante, una teoria fisica, per la prima volta, non descrive qualcosa che è nello spazio e nel tempo, qui e ora, fenomeni, ma descrive possibilità. Si confronta con il fatto che la realtà è fortemente e ineliminabilmente intrecciata con la possibilità. Poi io eseguo una misura e un esperimento, e che cosa succede? Succede quello che vedete rappresentato qui, cioè che che quello ventaglio di possibilità si contrae e si identifica con l'unica posizione che viene riscontrata attraverso la misurazione. Che cosa fa Schrödinger per un burlone però profondo? Immagina di prendere un gatto, di metterlo in una scatola, di collegare questa scatola con un fenomeno quantistico. Ad esempio, una celletta che contenesse del veleno, la cui apertura era comandata dal decadimento di un atomo d'uranio. È un fenomeno quantistico della microfisica. Ora, io so, e Schrödinger sapeva, che l'atomo di uranio decade, ma nessuno strumento di matematica è in grado di dirmi quando decadrà. Per cui tutto ciò che l'equazione di Schrödinger mi può dire è che l'atomo è decaduto con una certa probabilità, non è decaduto, o addirittura, poi vi spiego perché, si trova in uno stato di sovrapposizione tra il decadimento e il non decadimento. E cosa succede al gatto? Che se l'atomo di uranio è decaduto, il gatto è morto. Se l'atomo di uranio non è decaduto, il gatto è vivo. Se la meccanica quantistica comporta anche questa possibilità, che il gatto si trovi addirittura in uno stato di sovrapposizione tra la vita e la morte. E voi mi potete dire, oddio, che orrore! Cosa significa lo stato di sovrapposizione? Ma pensate a una cosa, è molto semplice. In realtà sono fenomeni semplici che generano effetti estremamente sorprendenti come questo. Se io in probabilità classica sommo uno stato di certezza con uno stato di certezza, 1 più 1, che cosa ottengo? 1. Ovviamente oltre alla certezza non posso andare. Quindi se io sommo due stati di certezza uguali a 1, il risultato è sempre 1. Cioè due stati di certezza, dal punto di vista della probabilità classica, non possono essere sommati, perché chiaramente oltre alla certezza non si può andare. Ma in meccanica quantistica c'è un principio che si chiama il principio di indeterminazione, che mi dice che io non posso misurare, come qui io non posso vedere contemporaneamente il volto di profilo e il volto di fronte, la meccanica quantistica mi dice che io non posso misurare contemporaneamente con la precisione voluta la posizione e la velocità di una particella. Se misuro esattamente la posizione, resta indeterminata la velocità. E questa è una legge di natura, non dipende dalle mie scarse conoscenze. Se misuro con esattezza la velocità, resta indeterminata la posizione. Allora, qual è lo stato di massima... Quali sono gli stati di massima informazione e di massima probabilità della meccanica quantistica? Quelli in cui io misuro con la massima certezza la posizione e lascio indeterminata la velocità, e quelli in cui io misuro con la massima certezza la velocità e lascio indeterminata la posizione. Questi due stati sono stati di massima informazione ma diversi e possono essere sommati. Che cosa determina la somma di due stati di massima probabilità? La sovrapposizione terminale. E quindi ecco perché il gatto può essere vivo, morto o in uno stato di sovrapposizione tra la vita e la morte. Questo è tutto quello che mi dice la meccanica quantistica con il suo formalismo matematico. Ma io sono curioso e voglio sapere in che situazione si trova il gatto. Che cosa devo fare? Aprire il coperchio e vedere in quale situazione si trova il gatto. Allora, questo spettro di possibilità, con le loro probabilità che la meccanica quantistica mi aveva delineato, si restringe nell'unica osservazione che faccio, cioè ad esempio il fatto che il gatto è vivo. E qui è la stessa cosa. Io ho uno spettro di visioni possibili. E che cosa faccio se privilegio la visione di profilo? Chiaramente disattivo la visione frontale, perché non ne posso vedere contemporaneamente, e viceversa, se privilegio la visione frontale, disattivo quella di profilo. Questo che cosa mi dice? Che molto spesso la realtà è molto più ricca di quanto il mio cervello possa riuscire a recepire processandolo, e che quindi io sono costretto a scartare, come qua, delle soluzioni privilegiandone alcune. Ecco, pensate alla ricchezza e alla complessità del paesaggio. Il paesaggio è un sistema talmente complesso, con una miriade di soluzioni alternative, di carattere cognitivo, emotivo, visivo e via dicendo, talmente ricche ed eterogenee, che se io dico di vederlo e di goderlo, non posso mai avere la presunzione di dire che vedo e godo dell'intero paesaggio in tutte le sue articolazioni, sfaccettature e sfumature. In realtà privilegerò certi aspetti, quelli che sono più in sintonia con le mie esigenze, con le mie capacità cognitive e visive, ecco perché il paesaggio è uno specchio, anche in questo senso, del mio cervello, e ne lascerò perdere tante altre. E quindi la mia visione del paesaggio è frutto dello stesso processo di selezione che Maturana e Varela avevano descritto per quanto riguardava i sistemi proiettivi. E allora, che cosa comporta però questo? E con questo chiudo. Il fatto che tra le soluzioni che scarto, perché non le vedo, perché non le voglio vedere, ce ne possono essere alcune che invece farei bene ad osservare ad occhi spalancati ed aperti. Ecco perché oggi si passa dal concetto di paesaggio al concetto di antropocene, che è lo studio invece di tutti gli effetti negativi sul paesaggio, delle scelte sull'ambiente, delle scelte e dei progetti che abbiamo compiuto senza calcolarne o vederne le conseguenze, e che oggi ci si presentano sotto forma di problemi dell'ambiente, del surriscaldamento climatico, del possibile innalzamento, dello scioglimento dei ghiacci, del possibile innalzamento delle acque e via dicendo, effetti che io non avevo mai, fino a qualche anno fa, non avevo mai considerato guardando, studiando il paesaggio, e che quindi danno un'evidenza anche drammatica di questa selezione che ho operato guardando o studiando il paesaggio, e che oggi invece mi si presentano con una evidenza tale che è difficile continuare ad ignorarsi, a meno che appunto non si tratti di politici che continuano a negare che questi fenomeni esistano per loro convenienze di carattere appunto politico o elettoralistico. E allora, da tutto questo, tirando le somme, da tutto questo quadro che ho cercato di fare, mi scuso di aver affastellato tante cose in maniera rapida, però ripeto, nel PowerPoint poi trovate queste cose in maniera molto più distesa, quale conclusione posso trarre? Che il paesaggio è un sistema molto complesso rispetto al quale io opero una selezione, l'umanità ha sempre operato una selezione abbastanza drastica, che mi ha portato magari con l'immaginazione a sottovalutare, a sopravvalutare o a vedere alcuni aspetti e a non considerarne altre, e il rapporto tra l'uomo e il paesaggio è un rapporto che oggi sta portando, come ultima variazione, il concetto di paesaggio al concetto di antropocene. È un concetto al cui cominciano a essere dedicati molti libri, che studia un fenomeno che possiamo descrivere sinteticamente così: l'effetto della relazione che l'uomo ha istituito col paesaggio ha velocizzato in maniera abnorme i processi di evoluzione, non soltanto culturale, ma anche i processi di evoluzione naturale. Per cui fenomeni naturali che prima richiedevano per compiersi un arco di tempo molto ampio, oggi invece si stanno verificando in tempi sempre più ridotti. Tra questi fenomeni ci sono quelli che riguardano l'ambiente di cui parlavo prima, ma ci sono anche quelli che riguardano il cervello. Gli studi delle neuroscienze ci dicono una cosa molto importante, cioè che i cervelli dei bambini di oggi, che nascono oggi, sono significativamente diversi dal cervello dei nonni o dei padri, ma non diversi dal punto di vista delle prestazioni, dal punto di vista delle strutture. E che questi cambiamenti presentano aspetti indubbiamente positivi, ragazzi, i bambini sono molto più svegli, vispi, reattivi, fanno delle cose che noi alla loro età neanche ci saremmo immaginati, ma presentano aspetti anche pericolosi. Pensate a un fatto, con questo chiudo veramente. L'età della crescita dai 2 agli 8 anni è l'età in cui il cervello opera la cosiddetta potatura. La potatura significa, molto banalmente, che vengono rinforzati i processi cerebrali che vengono utilizzati più frequentemente, è un po' come Google e come l'accesso, cioè c'è una legge di potenza nel funzionamento del cervello, e vengono eliminati i circuiti cerebrali che vengono usati più raramente. Pensate a cosa succede a un bambino che è abituato a, che si abitua precocemente a utilizzare l'iPhone o il tablet, e che attiva di preferenza quei circuiti cerebrali. Ecco, l'attivazione di preferenza di quei circuiti cerebrali determina delle capacità che noi riscontriamo, e questo è un effetto visibile. Il lato invisibile qual è? La potatura dei circuiti cerebrali, come quelli della lettura, della lentezza, della meditazione, tutti quelli che volete, che non sono esercitati con pari dignità e frequenze, magari non sono utilizzati quasi per nulla. E questo determina un mutamento delle prestazioni complessive del cervello, che si manifesta sotto forma dell'incapacità dei bambini, che si sta riscontrando nelle scuole, di concentrarsi. Sono bravissimi a fare tante cose diverse contemporaneamente. Diventa sempre più problematico però riuscire a farli concentrare su un aspetto. Questo che cosa determina? Le emozioni. C'è un bellissimo libro sulle emozioni scritto da colui che ha inventato lo studio delle emozioni, l'intelligenza emotiva, che si chiama Ledoux. Il libro è stato tradotto in italiano e pubblicato da Raffaello Cortina con il titolo L'ansia, che cos'è? Ledoux studia le emozioni e vi dice una cosa molto semplice, che le emozioni sono impulsi automatici, quindi non governati direttamente da noi. Pensate, quando ho paura, che cosa mi succede? Tremore delle gambe, accelerazione del battito cardiaco, sudo freddo, questi segnali del mio corpo li controllo? No, sono segnali automatici. Quindi l'emozione è fatta da automatismi che poi vengono elaborati cognitivamente, ed è l'elaborazione cognitiva di questi automatismi che determina il sentimento. Il che significa che il sentimento ha una parte inconscia, gli automatismi di cui parlavo prima, che poi viene elaborata, pensate nel caso dell'amore, al rossore, anche lì all'accelerazione del battito cardiaco e via dicendo. Questo non è l'amore, però sono i segnali del nostro corpo che il nostro corpo elabora cognitivamente, dando vita al sentimento dell'amore. Però se non ci fosse questa parte sommersa o inconscia, il cervello non avrebbe nulla da elaborare e quindi sarebbe difficile produrre anche il sentimento. Ebbene, il fatto di privilegiare movimenti sequenziali, cioè quelli paralleli, quelli della coscienza. La coscienza può essere paragonata a una clessidra che ha 2 rigonfiature, che sono i processi inconsci, e poi una strozzatura attraverso la quale passa appunto la coscienza, perché la coscienza non può processare tanti fenomeni contemporaneamente. Se i bambini si abituano a utilizzare soltanto la strozzatura, e inibiscono l'attivazione della parte e il controllo della parte inconscia, diventano, come secondo un termine, analfabeti dal punto di vista emotivo, incapaci di controllare le loro emozioni. Quindi sono bravissimi a fare le operazioni in sequenza, diventa per loro problematico dominare i processi inconsci. Allora, il problema del paesaggio oggi riguarda anche il problema con quella parte del paesaggio che chiamiamo l'infotecnica, i processi, le reti, i processi digitali e via dicendo, che stanno caratterizzando sempre più il nostro paesaggio e che stanno dando origine a problemi di questa natura, che stanno determinando ad esempio un grido d'allarme come quello che è stato lanciato dall'Associazione dei Pediatri Italiani. Vedete quanti aspetti, quante facce ha il paesaggio, di quante cose si può parlare, con quanti strumenti se ne può parlare. Ecco, ho esordito dicendo che il paesaggio oggi ha subito una variazione di significato estremamente importante rispetto alla concezione che tradizionalmente ne avevamo. Spero di avervi dato almeno una impressione superficiale di questi cambiamenti. Vi ringrazio.
Grazie per questa straordinaria conferenza, lezione. Sì. Volevo, proprio su questi due ultimi concetti che hai espresso, volevo rendervi attenti sulla fotografia che abbiamo esposto all'entrata. Forse chi ci conosce già sa che ogni mese c'è una fotografia che viene scelta correlata con una poesia. E questa fotografia rappresenta proprio un bambino che ha il viso illuminato e ci si può chiedere cos'è la luce che riflette sul suo volto, ed è un tablet, ed è il bambino del fotografo che ha fatto tutto un lavoro sull'uomo amplificato, lui l'ha chiamato in francese l'homme amplifié, che sfrutta oggigiorno, no, queste tecnologie, queste tecniche per amplificare la propria vita. Quindi ho trovato molto interessante che hai finito.
Io ultimamente sarà capitato anche voi, sono stato colpito. Eravamo al ristorante con mia moglie e i miei figli, e vicino a noi c'era una famiglia, padre e madre, due bambini, uno dei quali di 3-4 anni, e siccome l'attesa per la portata si prolungava, il padre ha avuto l'infelice idea di dare al bambino in mano, perché per farlo stare con un tablet. Il giochino è durato più di 20 minuti perché appunto il tempo d'attesa così si è prolungato. Arrivato il piatto di portata, il padre ha cercato di farsi ridare il tablet. Voi dovevate vedere, ma l'avrete vista certamente, la reazione isterica. Gli strilli di questo bambino, perché la cosa che i pediatri stanno mettendo in evidenza è proprio che questo processo di cui ho parlato, di attivazione intensa dei processi cerebrali, genera dopamina, che è la stessa sostanza da cui dipende la dipendenza da fumo, alcol, droghe e via dicendo. Quindi quello che si sta riscontrando è un pericolo di dipendenza da questi strumenti, soprattutto se dati in età precoce, prima che si impari a controllarne l'uso, che è assimilabile ai fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo. Quindi il problema è proprio questo, ma tutto questo di che cosa è figlio? Del fatto che l'ambiente ci presenta delle cose sotto forma di infotecnica che noi non conosciamo ancora abbastanza, per cui non riusciamo ad essere pienamente consapevoli dei pericoli, dei problemi insiti nella relazione tra noi, i nostri figli e questo nuovo ambiente. Quindi facciamo commettiamo magari in buona fede degli errori, che però il problema di fondo è che una volta che quell'effetto di potatura di cui vi ho parlato si è realizzato, tornare indietro non si può.
E per prendere un altro spunto, che hai parlato delle emozioni, no? Questo pericolo che questi mezzi potano nei giovani, noi però che non siamo così giovani, che abbiamo una certa età, organizziamo in giugno questo seminario con una ballerina a Buto, non so se tu conosci, è una tecnica nata in Giappone, lei è una ballerina giapponese, coreografa giapponese, e Buto vuol dire danzare le emozioni. Quindi se qualcuno fosse interessato, c'è anche questa opportunità di, forse noi che non siamo ancora stati contaminati così tanto da questi sistemi, di sperimentare con questa ballerina e coreografa questo workshop di danza aperto a tutti. Anche lei mi ha confermato, anche le persone anziane che non sono abituate a ballare, lei vedrà chi ha davanti, cercherà di vedere chi ha davanti, e quindi avremo questi 3 giorni.
Io che non ci sia
di esplorazione. Ecco, grazie. Non so se qualcuno ha una domanda, se no passiamo nel foyer, così potete chiedere magari privato. Però se qualcuno avesse una domanda da condividere con tutti. Posso? Certo, Giovanna.
Lei ha parlato per tutta la gente, per l'uomo, ma singolarmente qualcuno può estrapolare delle forze diverse. Non so se riesco, per esempio, se io mi trovo in un paesaggio e faccio una scelta, scelgo quello che mi appaga, e un altro sceglie qualche cosa d'altro.
Certo.
E questo mi dà una carica di energia che mi porta a star bene.
Assolutamente sì. Infatti ci sono delle forme sia di relazione, sia con animali, come sa, tutta l'ipoterapia, no? per determinati tipi di malattia, sia invece con situazioni ambientali, che determinano delle reazioni molto positive che sono state riscontrate nel nostro corpo. Vale, pensate a una cosa, cioè, perché ripeto, non vorrei che si pensasse a una sorta di miracolo, ma pensate, quando si parla di relazioni, noi abbiamo visto che il problema di cui stiamo acquisendo consapevolezza è che non abbiamo a che fare con cose che entrano in relazione, ma piuttosto con relazioni che determinano le cose. Pensate alla moltiplicazione di complessità che questo determina. Pensate al fatto che se io ho un sistema di 3 elementi, un insieme di 3 elementi, 1, 2, 3, le relazioni possibili da questi elementi sono 2, numero fisso, elevato a 3, il numero degli elementi, cioè 8. Come è facile riscontrare? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, e via dicendo. Il che significa che le relazioni crescono esponenzialmente. Quindi pensate, se io ho un sistema con un numero abbastanza significativo di elementi e ne devo prendere in considerazione le relazioni. Le relazioni crescono 2 elevato. Qual è il problema della medicina di oggi? Che finora è andata a occuparsi dei terminali del nostro corpo e ha studiato come aggredirne le patologie. Oggi ci si rende conto però che molte patologie non sono il risultato di un singolo nodo e di un singolo terminale, ma sono il risultato, pensate alle malattie autoimmuni, ad esempio, o pensate alla sclerosi multipla, sono il risultato delle interrelazioni tra parti diverse. E se le relazioni crescono, mentre aggredire i nodi, io ne faccio una mappatura, era l'illusione della mappatura del genoma umano, no? Io mappo tutti i genomi, poi vedo come. Ma se il problema non sono i geni, ma le relazioni tra i geni, il problema è che io, aggredendo i singoli geni, posso dominare certe malattie, ma quelle più significative, quelle più insidiose, che sono il risultato delle relazioni, comportano un campo talmente sterminato di possibilità che proporre delle soluzioni sta diventando sempre più complicato e sempre più difficile. Ed è per questo, guardate, che questa è una cosa scientifica, il numero di farmaci nuovi, questo lo ribadisco, che stanno superando il test del placebo, si sta riducendo in maniera drammatica. Proprio perché subentano effetti di questa natura. Per altro verso, però, la cosa che si sta riscontrando, che è misteriosa e che merita di essere approfondita, perché chiaramente c'è un fondamento scientifico, è che ci sono da parte del corpo delle risorse che vengono messe in atto che possono riuscire ad ottenere, anche in presenza di nulla, del placebo, gli stessi effetti che darebbe un farmaco. Ma anche questo non è una cosa di cui ci dobbiamo sorprendere più di tanto. Abbiamo tutti visto situazioni in cui un tennista o un pugilatore sta crollando, letteralmente non sta in piedi, poi gli riesce un colpo magistrale, da quel momento in poi la situazione del suo corpo cambia radicalmente. Questo significa che il rapporto mente-corpo si presta a soluzioni che portano ad attingere all'interno del corpo risorse che magari non pensavamo minimamente di avere e di attivare. E per questo dice Benedetti che la speranza è un farmaco. Perché chi si arrende di fronte a una malattia è già condannato in partenza. Invece chi di fronte alla malattia reagisce in maniera ottimistica, positiva e via dicendo, presenta dei tassi di guarigione sorprendentemente più alti e significativi del gruppo precedente. Questo è chiaramente un effetto che dobbiamo studiare, che è interessante studiare, ma che sta dando luogo a dei risultati. Per cui, ecco, per rispondere alla sua domanda, certo il nostro corpo, di fronte a situazioni che lo appagano, che lo mettono in... la componente fondamentale delle malattie, anche in quelle non è lo stress, in ogni caso. Lo stress è alla base di tantissime patologie. E quindi il fatto di diciamo riuscire a comprimere lo stress e quindi a mettersi in uno stato di serenità che possiamo ottenere in tanti modi, in una scuola primaria di cui ho fatto il progetto a Cagliari, i bambini che entrano alle 7:30 perché i genitori vanno a lavorare, per un'ora prima di cominciare fanno yoga e acquacoltura. E abbiamo visto che i risultati che questi bambini hanno rispetto al loro pari di età sono significativamente più alti, molto più alti. Cioè questo, l'ingresso a scuola, il rapporto con l'insegnante, con i compagni, che magari è conflittuale, mette in uno stato di agitazione, e il fatto invece di cominciare l'ora scolastica con una situazione di completo rilassamento determina un incremento delle capacità, dei tassi di prestazione che è estremamente significativo. Quindi diciamo, non c'è da sorprendere rispetto all'effetto di cui parlava lei.
Tra l'altro anche la nostra ballerina inizierà le lezioni con meditazione. Grazie signora. Vuoi fare una domanda?
Quella del leone dei costumi.
Sì.
Questo è un segno.
Certo, ma la semiotica che cosa insegna? Che noi vediamo attraverso il ragionamento, anche attraverso il ragionamento, quello che Persi chiamava l'occhio della mente, molto, sì, che è appunto l'intento della semiotica. molto più che direttamente con noi. Adesso magari non ce ne accorgiamo, ma quanti progetti